sono 60 atomi di carbonio che formano una palla.
Wow.
Si è fatto un esperimento in cui si è dimostrato che un oggetto così grosso, che è qualche nanometro, quindi è piccolissimo, ma insomma, 60 atomi, un grapple di 60 atomi è già qualcosa di
visibile,
tangibile, e può stare in una sovrapposizione di due stati diversi. E quindi la gara è vedere fin dove riusciamo a...
È un casino per la VAR, se posso permettermi di fare, scusate, ragazzi, devo dirlo visto che è in tema. È gol o non è gol?
È giusto,
è tutte e due.
Signore e signori, Jack e lo smilzo.
Ragazzi, buonasera a tutti.
Tutta sta gente di lunedì sera.
Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, ciao, ma soprattutto abbiamo un ospite d'eccezione, oltre ai nostri ospiti c'è un altro ospite d'eccezione che questa sera è con noi. Ciao Jordi, come stai?
Ciao ragazzi, Manuello, benissimo, Jordi. Bellissimo essere qua.
Dal Dipartimento di Psicologia.
Yes.
Un outsider, non lo so.
Sì, stasera sì, c'entro veramente poco, ma insomma, in qualche forma.
Devi in
qualcosa c'entra sempre.
Devo far finta di sapere delle cose.
Perché laurea in qualcosa ce l'avrà.
Esatto. Bene, allora Federico, diciamo, di che cosa parliamo questa sera? Entriamo nel vivo.
Esatto, esatto. Questa sera è una puntata speciale di Uovo Sodo, in occasione delle Quantum Weeks, le Italian Quantum Weeks, questa iniziativa che coinvolge scienziati, insegnanti, professori. Noi vogliamo appunto partecipare nell'occasione del primo World Quantum Day con la nostra Quantum Night e infatti parleremo con due esperti veri e propri di tecnologie quantistiche, ovvero Paolo Olivero, docente di fisica, e Ivano Rua Berchera, che invece è un ricercatore di fisica presso l'INRIM.
Benissimo, grazie Federico, preparatissimo questa sera.
Anche stasera.
Io saluto anche tutto il pubblico in sala che ci sta facendo la super gentilezza di... Siete veramente tantissimi, in realtà grazie di cuore per, insomma, per esserci. E io direi che se siamo pronti, se Giovanni mi dice che siamo pronti, dove farei
Giovanni?
Entrare i nostri ospiti. E...
Ah, ecco,
ok, ci siamo. Allora facciamo entrare i nostri ospiti. Un bel applauso, ragazzi, per favore, aiutateci con un caloroso applauso. Abbiamo questa possibilità,
vai.
Facciamo.
Applaudiamo.
Grazie. Accomodate, schivate un po' di cavi.
Non navigate tutto.
Bene ragazzi, mettetevi pure le cuffie.
Buonasera.
Intanto grazie per essere venuti, grazie per essere qua. Siamo super curiosi di chiedervi un sacco di cose. Vi chiedo già da subito un favore per aiutare poi i ragazzi che mixeranno. Se potete parlare molto vicino al microfono, così non avremo problemi di mixing e di finalizzazione.
L'acqua si può bere,
assolutamente sì. Quindi bevete tranquilli. Allora ragazzi, dunque, prima cosa, vorrei la prima domanda super introduttiva. Intanto vorrei che una piccola autopresentazione di rito vostra, che è sicuramente meglio se la fate voi, quindi raccontateci chi siete, cosa fate. Vai,
vai Paolo.
Vai tu, vado io.
Ok, comincio io. Io sono Paolo Olivero, sono un docente al Dipartimento di Fisica dell'Università di Torino. Ho studiato a Torino, ho fatto il dottorato di ricerca a Torino. Ho girato un po' per il mondo, ho lavorato 4 anni a Melbourne, all'Istituto di Tecnologie Quantistiche, ho girato un altro po' il mondo, sono stato a Zagabria per qualche tempo, poi sono rientrato in Italia, ho fatto un altro po' di gavetta nella ricerca e dal 2012 sono ricercatore all'Università di Torino e adesso sono professore associato e ho un piccolo programma di ricerca sulle tecnologie quantistiche all'università.
Cavolo.
Meno male che non la facciamo nella presentazione.
Sì, esatto.
Io sono Antonio e ho finito, possiamo andare avanti.
Ivano invece?
Allora io ho anch'io fatto studiato a Torino all'università, poi ho fatto il dottorato al Politecnico e sono attualmente lavoro in un istituto che è l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica che sta a Torino Sud, si chiama appunto Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, abbreviato INRIM, e lì mi occupo di tecnologie quantistiche, nel senso di facciamo diverse attività, dalla crittografia quantistica al sensing, eccetera. Wow. Quindi anche io sono stato un po' all'estero, in Russia, e solo un annetto, non sono la sua esperienza, e basta, tutto qua.
Ma allora, la prima cosa che voglio chiedervi, un po' per rompere il ghiaccio, è: qual è la differenza tra fisica meccanica e fisica quantistica? Può suonare banale, ma in realtà se non hai fatto fisica, mica tanto.
Noi siamo fermi al Walker, esatto. Di fisica.
Quindi, il mio libro. Qual è la differenza vera e propria? Cioè,
la differenza tra meccanica e fisica quantistica?
Sì.
In realtà credo che siano assolutamente sinonimi. Cioè, okay. Si può dire fisica quantistica o meccanica quantistica. In realtà in fisica, tante volte, quando si parla del movimento, diciamo dell'evoluzione dei corpi, viene introdotto il termine meccanica. Uno si aspetta, non è il meccanico che è, però quindi direi sinonimi, sì, la stessa cosa, sì.
Poca differenza, esatto. Benissimo. E invece per quanto riguarda il World Quantum Day, che cos'è? Che cosa stiamo facendo? Che evento si stiamo ospitando qua? E perché è così importante in realtà?
Allora, le tecnologie quantistiche hanno avuto una grande crescita negli ultimi 10, in realtà anche più di 10 anni.
Sì, direi. Sì.
E forse ve ne siete accorti, perché sulle riviste, sui giornali, eccetera, se ne parla un po' di più di queste cose, e quindi c'è una comunità di scienziati internazionale che ha deciso di istituire queste giornate aperte al pubblico di divulgazione. È un'iniziativa internazionale. L'Italia si è aggregata rilanciando e facendo diventare il World Quantum Day una serie di settimane quantistiche, quindi l'Italia ha risposto e ci sono tanti istituti di ricerca e università italiane che stanno organizzando eventi che cominciano quest'oggi e che si protrarranno per un po' di settimane. Ci sono delle mostre, ci sono eventi come questo, ci sono tante idee diverse in diverse città italiane. E trovate tutto online, World Quantum Day, Italian Quantum Weeks, saltano fuori al volo, e ci sono tante iniziative divulgative organizzate in modo spontaneo da ricercatori scienziati.
Bello.
Posso fare la domanda da Ciuccio?
Vai, vai.
La meccanica quantistica cos'è? Esattamente.
È una teoria che ha preso piede all'inizio del Novecento e che spiega in modo accuratissimo tutti i fenomeni che avvengono a livello microscopico, che riguardano gli atomi, le molecole, cioè, le molecole no, perché fino lì non ci arriva, ci siamo un confine un po', però diciamo dalle particelle più elementari, l'elettrone, eccetera, eccetera, fino alla struttura atomica, e lì funziona veramente, veramente bene.
Wow.
Sì, sul fatto che funziona bene, fa bene Ivano fare questa, perché poi noi parleremo molto di entanglement, di teletrasporto, di cose molto esotiche.
Sì.
Però la meccanica quantistica spiega come funzionano i transistor, per esempio. In questa stanza non so quanti transistor ci sono, alcuni milioni sicuramente, probabilmente di più.
Oh.
E quindi la vostra strumentazione, i vostri microfoni, le vostre telecamere funzionano grazie alla meccanica quantistica.
Bellissimo, quindi questi sono i suoni degli abbonamenti. Quando sentite questo suono, noi siamo tendenzialmente contenti.
Particolarmente felici.
Esatto. Ma allora, avete parlato di entanglement. Ora, la cosa che vorrei chiedervi più che altro è quali sono state le tappe fondamentali, cioè che cos'è che ci ha portato a dare una sorta di definizione, se vogliamo, di meccanica quantistica, di fisica quantistica,
sì,
se è possibile.
Sì, diciamo che la storia parte appunto all'inizio del Novecento, quando c'era una serie di problemi della fisica che lasciavano un attimo gli scienziati interdetti, nel senso che c'era per esempio un problema del corpo nero in cui c'era una scatola a una certa temperatura e secondo le equazioni della fisica di quel tempo quella roba lì a un certo punto avrebbe dovuto avere un'energia infinita.
Okay.
E allora i fisici hanno iniziato a cercare di capire come risolvere questo problema. È arrivato Planck, che è stato il primo che ha detto: ma proviamo a quantizzare l'energia, dire no, l'energia non può essere continua, può essere o questa o questa o questa, gradini.
Ok.
Ha messo questa roba qui dentro le equazioni e è venuto fuori che il problema si risolveva. All'inizio non ci credeva nessuno a questa cosa, diceva sì, ma sei un trucchetto matematico, così. Poi è arrivato Einstein, che ha usato lo stesso trucchetto per spiegare un altro fenomeno che non si capiva fino a quel momento, che era l'effetto fotoelettrico. E quindi da lì si è iniziato a prendere seriamente questa cosa, si è iniziato a inserire questa quantizzazione, così si chiama, dappertutto, e si vedeva che le cose funzionavano molto meglio. Gli atomi hanno energie quantizzate, cioè non possono... E quindi si è spiegato un po' tutto, è partito tutto da lì, diciamo.
Wow. Ma che sarebbero gli orbitali?
Sì, bravo.
Vedi, alla fine è servito.
Vedi, alla fine...
Madonna, non ho capito niente.
Esatto. Ma, sentite, volevo chiedervi un gancio temporale, nel senso che ci avete detto che si è cominciato a livello teorico questa rivoluzione all'inizio del Novecento, ma prima ci hai detto che è forse una decina di anni che noi sentiamo parlare di più di tecnologia quantistica. Cosa è successo nel mezzo? Cioè, sovente ci sono stati, specialmente in fisica, situazioni in cui la teoria ha preceduto di moltissimo l'applicazione, perché in mezzo bisognava riuscire a fare delle cose per riuscire a capire che la teoria si poteva applicare. Qui com'è andata? Bisognava aspettare oppure...
C'è cos'è? Stata una fase pioneristica dei primi decenni del Novecento, no? In cui è stato uno dei periodi più eccitanti dal punto di vista della scienza, perché è stata una delle più grandi rivoluzioni scientifiche della storia, in cui continuamente teorici e sperimentali si rincorrevano. Quindi arrivava un esperimento, poi c'era un teorico, poi c'era un altro esperimento, ed era tutto... La teoria si doveva ancora consolidare, c'erano tante cose che non si capivano, molti teorici dicevano che maledivano il giorno in cui avevano iniziato a lavorare su questa teoria, perché era un disastro, non ci si capiva niente. E poi una teoria che si è consolidata, e c'è stata una prima era dei dispositivi quantistici, che sono i dispositivi che stanno dentro questa stanza, come vi dicevo prima, cioè i vostri microfoni, la luce laser, tutti i dispositivi quantistici.
Le telecamere stesse funzionano, tutta la tecnologia del silicio, cioè tutte quelle le cose, i microchip di qualunque tipo, funzionano con le leggi della meccanica quantistica, funzionano perché... c'è la quantizzazione, questo ha generato...
E ora c'è una new wave, per usare termini, esatto, che vi sono sicuramente...
Vai, raccontaci.
C'è una nuova generazione di dispositivi quantistici, di cui vi raccontiamo un po' stasera. Quindi sì, c'è un rinnovato interesse, perché si è scoperto che c'è tutta una nuova generazione di dispositivi.
Del territorio inesplorato.
Esatto. Del territorio inesplorato.
Esatto. Ma, a proposito di territori inesplorati, noi abbiamo lanciato un piccolo sondaggio su Instagram in questi giorni, in realtà tre domande, e vogliamo provare a farvi fare delle previsioni sul grado di preparazione di un audience, quindi a livello percentuale, e vediamo, facciamo una piccola statistica, vai Fede.
Esatto, questa è la prima, se Fante ce la fa vedere, questa è la prima domanda che abbiamo fatto e questi sono i risultati del sondaggio che abbiamo fatto su Instagram. Appunto, abbiamo chiesto quale tecnologia non avremmo nei giorni nostri se non fosse per gli studi sulla meccanica quantistica, sulla fisica quantistica, e questi sono stati i risultati. Vogliamo sapere poi in realtà qual è la risposta giusta da voi.
Esatto, loro dicono orologio con il 34%.
Seconda qual è che
Beh, sugli orologi hai qualcosa da dire.
Sì, diciamo,
giustamente.
Beh, diciamo che allora il computer abbiamo già detto.
Sì.
Almeno il computer nella forma attuale. Poi in realtà i computer c'erano già, la macchina di Turing, no? Uno dei primi computer era già presente 60-70 anni fa. Però diciamo che il computer come lo conosciamo noi è dovuto alla tecnologia quantistica.
Quindi la risposta giusta era computer.
Computer, okay. Sì. Poi anche l'orologio, diciamo che l'orologio... ci sono orologi, ecco, per esempio gli orologi più precisi del mondo che si basano appunto sulle transizioni atomiche sono gli orologi atomici, no? Chiamati così. Okay. Effettivamente si basano su meccanica quantistica.
Ma chiediamo a chi ha fatto la domanda, noi pensavamo a quel tipo di orologio, un orologio molto più terreno. No, noi
diciamo. No, non è così.
No, però vi aspettavate che qualcuno, non so, la risposta plastica ad esempio, forse, cioè vi aspettavate che c'era così poca preparazione a livello percentuale, ma io stesso, cioè...
No, direi che
ci hanno beccato abbastanza.
Beccato, dai.
E la plastica, sono un po' scivolati sulla plastica.
Quella domanda che fanno sempre nei quiz, che dici, questa è troppo stupida, però...
però se l'ha messa, esatto.
Sentite, ma invece, entrando nel vivo di quello che sono, di quelli che sono stati gli step, l'altro giorno ho letto questa... non mi sono addentrato più di così sull'entanglement, non so neanche se questa è la pronuncia corretta, benissimo, ce la siamo andati a vedere prima, devo dire, tra l'altro, e abbiamo visto che l'entanglement appunto era qualcosa che faceva molto arrabbiare Einstein. Che cos'è e perché faceva arrabbiare Einstein? Se è una domanda sensata, non lo so.
Ma diciamo, adesso dire cos'è è abbastanza complicato, perché in effetti, come... Forse, diciamo, come avrete sentito dire, queste proprietà della meccanica quantistica sono Niente affatto intuitive.
Ok.
Possiamo provare a descriverla così. Prendiamo due monete. Io prendo una moneta e gliene do un'altra a Paolo e lo mando da qualche parte. Dove vuoi andare, Paolo?
In Australia.
In Australia. Ecco.
Ti è piaciuta l'Australia?
Sì,
diciamo.
Sì, sì. Okay. Lo mando in Australia. Allora, queste due monete, tipicamente uno fa lanci di monete e okay. Uno ottiene testo croce. Se uno, io e lui facciamo due lanci a distanza di migliaia di chilometri, avremo le nostre set di testo croce, però non ci sarà nessuna relazione tra questi, no?
Certo.
Facendo un po' di lanci. Invece con le monete, se le monete sono particelle quantistiche, se io lancio, tengo testa, lui ottiene sempre croce. Certo. Oddio, così.
Sempre gli abbonamenti, non possiamo controllarli purtroppo a Twitch.
Grazie che... a Dio.
Esatto. Se invece io faccio croce, lui ottiene testa. Ed è sempre così, lui ottiene sempre valori anticorrelati. E questo anche se lui andasse su Andromeda, non solo in Australia. Ecco,
e questo faceva impazzire Einstein, questo. Perché Einstein è stato quello che ci ha detto che le velocità non possono crescere a dismisura, c'è una massima velocità possibile che è la velocità della luce.
E quindi come
se io vado su Andromeda, come fa la mia moneta a sapere qual è stato il risultato dell'altra moneta? Perché siamo troppo lontani affinché un segnale arrivi in tempo utile.
Esatto. E c'è una risposta.
E tra l'altro bisogna dire che queste monete non si sono messe d'accordo prima, cioè nel senso non è che hanno una memoria interna che gli dice al primo lancio fai testa, al secondo lancio fai croce, in modo tale che li freghiamo e no, e siamo sempre correlati.
Certo,
no?
Un bel corto su due monete che si mettono d'accordo
quindi questo...
ce la segniamo dopo.
No, e invece proprio funziona proprio così, nessuna moneta delle due monete sa che cosa risponderà, sa come cadrà, però saranno sempre d'accordo.
Miseria, sono un po'
questa correlazione succede, cioè avviene anche fra altri elementi, cioè
questa correlazione esiste in natura. Io sto tenendo un corso di struttura della materia, qua ci sono anche alcuni miei studenti, e vediamo che negli atomi ci sono coppie di elettroni che hanno lo spin, adesso senza essere troppo tecnici, ma lo spin è la tendenza che ha un elettrone di girare su se stesso, visto in termini classici, anche se non è proprio così. Ma diciamo, ci sono coppie di elettroni per cui se uno gira così, l'altro gira cosà.
Okay.
E sono l'analogo delle due monete e questo è quello che succede negli atomi di cui siamo fatti. Quindi non è un esperimento concettuale, è quello che succede in natura. Non lo vediamo perché sono esperimenti estremamente complicati da fare, però è quello che succede in natura.
Ragazzi, oggi siamo contentissimi. Questo è merito vostro, sappiatelo. Non succede così di solito. No, ok, è super interessante ed è molto difficile da afferrare, nel senso che effettivamente l'idea di aumentare lo spazio tra questi due dispositivi, tra questi due, non lo so, come si possono chiamare dispositivi, e mantenere valide queste caratteristiche, effettivamente è qualcosa di... Ma esiste, io so che è pieno di terreni inesplorati, appunto, esiste una spiegazione a questo tipo di fenomeno? Cioè sicuramente esisterà, ma la conosciamo attualmente?
Questa è una domanda difficilissima, perché abbiamo una matematica che ci permette di descrivere esattamente quello che succede, nel senso che noi prepariamo, diciamo, ok, abbiamo queste particelle messe in questo modo. Poi facciamo il nostro esperimento e abbiamo tutta una matematica che ci permette di dire esattamente quali saranno i risultati finali quando facciamo la misura. Però riuscire a capire cosa è successo nel frattempo, quello devo dire che è ancora qualcosa su cui la gente si sta interrogando. Cioè, perché ci sono delle cose, per esempio il ruolo dell'osservatore. Cioè, come diceva Einstein, ma non è che la Luna è lì solo perché la sto guardando. Invece qualche fisico, anzi... diciamo l'interpretazione ortodossa della meccanica quantistica dice qualche cosa di simile, cioè che le particelle decidono solo quando uno le osserva, quando uno fa la domanda dove stare. Cioè una particella può stare in A e in B alternativamente, anzi sta un po' in tutte e due le posizioni, e solo quando uno le chiede dove sei, lei ti risponde e si materializza in quella posizione. Cioè quello che si chiama che è il collasso della funzione d'onda. E questo problema di dire dell'osservatore, cioè di dire ma com'è che noi, cosa abbiamo noi di particolare per cui influenziamo la realtà? In realtà non è che siamo noi in quanto esseri coscienti, è una caratteristica della natura, forse addirittura non c'è neanche permesso di conoscere più di questo. Lì poi appunto ognuno ha il suo pensiero, però in realtà è un problema assolutamente aperto.
Bellissimo. Parlando del ruolo dell'osservatore, so che ho letto che esiste una metafora molto diciamo terra terra per poterla spiegare, quella del ladro. Giusto per farci entrare più nell'ottica, il ruolo dell'osservatore con questa idea del ladro e di dove puntare questa luce nel quale, cioè, spiega che chi osserva inficia il sistema, in poche parole, e quindi cambia poi quello che possiamo osservare. È vero questa cosa? E come si può spiegare in modo...
Allora, bisogna partire dal presupposto che nessuno capisce la meccanica quantistica. Benissimo. Questo l'ha detto Richard Feynman.
Sì, anzi, abbiamo un'immagine.
Adesso c'è la mia foto.
C'è la foto di...
Non siamo noi, purtroppo.
C'è Richard Feynman, che forse è stata una delle più grandi menti. È difficile dire qual è stata la più grande mente, perché erano tutte delle grandissime menti. Premio Nobel per i contributi essenziali che ha dato alla meccanica quantistica. Ok, qua dice, non dice quello che ho detto, ma dice: se a un certo momento, dopo aver passato 10 anni, credi di aver capito questa faccenda, tranquillo, vuol dire che non l'hai capito.
Benissimo, come la vita.
Questo ha detto
una bella metafora.
Serena molto.
Esatto. E lui ha vinto un premio Nobel. Okay. Se lo dice lui, siamo tutti in pace con noi stessi, se non capiamo, afferriamo. Però la realtà unica, l'ultima della medica quantistica, ci dice che è l'atto di osservare qualcosa che in una certa misura determina la realtà. E questo ha delle risonanze un po' filosofiche, il suono di un albero che cade dove nessuno può sentire, eccetera. E a livello fondamentale sembra che finché tu non guardi qualcosa, tu non ne determini le proprietà. Quindi... prima di tirare la moneta forse un po' fuorviante, ma diciamo prima di vedere se una particella ha una certa probabilità o un'altra, finché non guardi la particella non ha nessuna delle due proprietà, ho versato un po' d'acqua, le ha entrambe, ed è solo l'atto di guardare che genera quella realtà. Questo ha creato molte risonanze con la cultura pop, ha creato tante suggestioni, no? Certo. Perché è molto suggestivo.
Vorrei dire una cosa riguardo a questo, che uno potrebbe pensare che sia un problema così appunto filosofico, nel senso che però esistono degli esperimenti che ti permettono di discriminare tra una realtà deterministica come quella a cui siamo abituati tutti i giorni, che abbiamo nella nostra testa, dovuta probabilmente all'evoluzione, no? Cose che ci servono, questa tazza è qui, il tavolo è qua, certo. Ecco, esistono degli esperimenti che fanno chiaramente capire che un modello di realtà dove le cose stanno lì indipendentemente da tutto non funziona, e hanno una, diciamo, dove ci sono questi segnali strani, per esempio che si propagano a velocità superluminale, eccetera. Questa roba qua, cioè nel senso, una realtà determinista dove le cose avvengono nella maniera che ci immaginiamo non funziona, non descrive certi risultati sperimentali. Solo con queste proprietà strambe riusciamo a descrivere i risultati.
Quindi lo sliding door esiste?
Sì, forse.
Gio, vai.
No, sentendovi parlare, volevo riagganciarmi al lato un po' filosofico, diciamo così, e mi veniva in mente ad esempio un tema di cui abbiamo parlato proprio qui a Uovo Sodo, che è la statistica bayesiana, ad esempio. Mi tornava che è di nuovo un contesto in cui l'osservatore, lo sperimentatore, con i suoi prior, con i suoi preconcetti in qualche forma, ha un ruolo importante. Quindi la domanda un po' ampia è: secondo voi ci siamo per un po' di tempo, almeno nell'ambito scientifico, fisico, statistico, illusi di dover capire una realtà molto oggettiva, molto data a priori, senza che noi potessimo avere un ruolo su questa realtà, mentre invece tramite le teorie, ad esempio, che ci state illustrando voi, stiamo capendo che forse avere qualche idea o capire che come osservatore sei tu stesso parte di quello che studi, forse era meglio, ci permette di capire davvero qual è la realtà, che in quanto realtà in cui noi anche viviamo comprende allo stesso tempo noi. Cioè, dovremmo rivalutare un po' il ruolo del ricercatore, dello studioso che si approccia a un sistema, secondo voi?
Sicuramente sì, nel senso che così anche un po' l'impatto che ha avuto sulla cultura popolare della meccanica quantistica è proprio questa cosa qui, cioè che l'osservatore è parte del sistema, e tu non puoi creare una disconnessione concettuale troppo forte tra quello che guardi e quello che sei tu, perché il fatto che tu guardi le cose in una certa misura determina un'interazione e questa interazione crea la realtà. E chiaramente poi uno si chiede, ma allora che cos'è la realtà quando io non guardo? Quando io chiudo gli occhi, continua a esistere questo? E sono domande un po' strane.
Come l'amico di Wigner, il famoso paradosso per cui c'è un amico di Wigner che sta facendo un esperimento e arriva una particella e lui deve misurare, lui ha parlato dello spin, ha spin su o spin giù.
Okay.
No, può, e la particella ovviamente sta nel suo stato di sovrapposizione, l'amico di Wigner fa la misura e Wigner sta fuori dalla stanza. No? Allora l'idea è, ma se la particella può decadere, tra virgolette, collassare in due stati diversi, anche l'amico di Wigner collasserà in uno stato in cui ha visto un allora anche l'amico di Wigner, no, è in
che
una
è lo sliding door di prima, no? Che questa teoria un po' strana degli universi, esatto, paralleli.
E quindi l'idea è che comunque a parte che è strano pensare appunto a un amico che stia in sovrapposizione, però è anche vero il fatto che i due osservatori stanno vedendo qualcosa di diverso comunque. Certo. Poi ci sono degli esperimenti che hanno fatto, diciamo, questo paradosso, lo hanno diciamo, le hanno migliorato, e alla fine sembra proprio che sia difficile definire il concetto di oggettivo, cioè certo, un evento, un fatto che è uguale per tutti. Questa roba qua sembra anche difficile ormai da mantenere. Quindi siamo proprio nel relativismo
assoluto. Sì. Ma allora è molto difficile cercare di capire come da questo tipo di paradosso, quasi al limite del filosofico in realtà, si possa passare a un microfono, un transistor. Ma prima di addentrarci e arrivare a quello, quindi alle tecnologie quantistiche, parlando di sovrapposizione di questi stati, devo farvi questa domanda perché ci serve, ragazzi. Il paradosso del gatto di Schrödinger, cioè che cos'è? È super interessante per tutti gli appassionati di gatti, anche soltanto per chi ci tiene.
Esatto.
Visto che insomma mi sembra che stiamo parlando più o meno di questo, se non ho capito male, ce lo raccontate?
Ho messo una settimana a capirlo e non l'ho ancora capito. Esatto. Quindi mi aspetto almeno un nome.
Ma allora vuol dire che hai capito.
Antonio, è la prima volta che sei in una botte di ferro in una scatola. Però.
Il gatto è in un certo senso è quello che... diciamo la foto del gatto di Schrödinger, che qua c'è questo giochino con i caratteri in cui c'è sia dead che alive, questa sovrapposizione di entrambe queste cose.
Bello.
Se una particella può essere allo tempo stesso in due stati diversi, può girare al tempo stesso come una trottola così, una trottola cosà, allora io posso accoppiare questa particella con lo stato di un gatto. Se la particella gira così, fa scattare un qualche tipo di ingranaggio elettronico che attiva una pistola che spara il gatto. Se la particella gira nell'altro modo, la pistola non spara. Allora, a rigore, a strettissimo rigore, quello che succede è che, per così dire, c'è questa biforcazione di possibilità e quindi la sovrapposizione di stati della particella si propaga in una sovrapposizione di stati del gatto. E quindi il gatto può davvero essere al tempo stesso vivo, al tempo stesso morto?
Se non lo osserviamo, perché questo è fondamentale.
Se lo osserviamo, lui collassa in una delle due realtà possibili.
Collassa vuol dire che muore sempre.
No, collassa è il termine sbagliato.
Okay. Quindi se lo osserviamo, effettivamente...
Fissa una
però i fisici hanno provato a costruire dei gatti quantistici, nel senso uno dice un elettrone può stare in due stati sovrapposti.
Certo.
Allora cominciamo a mettere due atomi insieme. Due atomi insieme possono ancora stare in una sovrapposizione di stati? Sì. Aggiungiamone un terzo, aggiungiamone un quarto, perché è ovvio che un gatto non può stare in una sovrapposizione di stati. Ci deve essere qualcosa nel mondo macroscopico che in qualche modo fa collassare.
Diciamo che nessuno termine. Scienziato... penso, creda che veramente il gatto sia una sorpresa.
C'è ancora qualcosa che non stiamo capendo e di cui si dibatte molto lungamente.
Sì, ci sono delle teorie che dicono che quando il sistema diventa macroscopico, siccome si accoppia con l'ambiente, cioè, immaginate che queste correlazioni che a livello di due particelle si sparpagliano talmente tanto in tutte le componenti dell'ambiente, tutti gli atomi dell'ambiente, che alla fine... per poter osservare qualcosa di quantistico uno dovrebbe veramente misurare correlazioni tra miliardi e miliardi di particelle, e quindi alla fine non la vedi questa cosa, sparisce. Certo? Questo si chiama decoerenza ed è una delle possibili diciamo, vie di uscita per questi paradossi. Diciamo.
Voi lo sapete bellissimo. Cos'è il fullerene? È la palla da calcio fatta con gli atomi di carbonio.
Non lo sapevo.
Sono 60 atomi di carbonio messi come una palla da calcio, okay. Di quel vecchio stile dei nostri tempi, cioè con i pentagoni neri, okay, e gli esagoni bianchi, no?
Il tango.
Okay. Può costruire una struttura di questo tipo con degli atomi di carbonio. Sono 60 atomi di carbonio che formano una palla.
Wow.
Si è fatto un esperimento in cui si è dimostrato che un oggetto così grosso, che è qualche nanometro, quindi è piccolissimo, ma insomma, 60 atomi, un grappolo di 60 atomi è già qualcosa di
visibile.
Tangibile e può stare in una sovrapposizione di due stati diversi. E quindi la gara è vedere fin dove riusciamo a...
È un casino per la VAR, se posso permettermi di fare scusate, ragazzi, devo dirlo visto che è in tema. È gol o non è gol?
È giusto,
è tutte e due. È fallo o non è fallo? Federico è contento quando dico queste cose. Federico, pensa alle clip che faremo. Fede, è il tuo...
Sì, sì, esatto. Vai. Volevo collegarmi per far vedere un'immagine che adesso Fante manderà e parallelamente per lanciare anche un sondaggio in chat, per cui se volete entrare e provare a rispondere. Infatti il sondaggio, magari molti di voi avranno già visto questa immagine, mi collego un po' perché proprio è un'immagine che cambia in base all'osservatore, cioè l'oggetto che vediamo nell'immagine, il soggetto cambia poi anche al soggetto osservante, cioè a chi la guarda, no? Quindi alcuni vedranno una ballerina, una donna giovane, mentre altri vedranno una donna anziana. Infatti questo si collega sia un po' alla teoria dell'osservatore sia poi effettivamente alla psicologia, quello che studia Jordi. Quindi vediamo tra la chat come vediamo questa immagine.
E voi come ce la spiegate questa? Qual è il concetto fisico alla base?
Fa parte della, di solito viene presentato a lezione, Garella lo saprà bene, viene presentato nell'ampio campo delle illusioni ottiche, diciamo così, cioè che in questo caso sono oggetti non del tutto determinati, cioè che lasciano una possibilità di interpretazione all'osservatore. La cosa che mi viene da dire rispetto alla serata è che molte di queste figure qua, che sono ambivalenti, ambigue, che tu potresti vedere in un modo o nell'altro, una volta che le hai viste in un modo, fai molta più fatica a switchare a vedere l'altro.
Certo.
E questa mi sembra di nuovo, cioè si aggancia molto al collasso, no? È vero che non sai in che stato è, ma una volta che ne termini uno, l'altro te lo sei perso, tanto che adesso un po' per l'angolo, o perché a forza di solito io vedo di più quella, io vedo di più la ragazza giovane piuttosto che la signora anziana.
E non riesci a vederle tutte e due nello stesso tempo.
E contemporaneamente non esistono entrambe.
È fallissimo.
Quindi, è molto quantistica la faccenda, anche senza dover essere quantistica la psicologia per forza, ma al suo perché.
Diciamo che è una buona rappresentazione di questo concetto della sovrapposizione, perché in realtà noi sappiamo che le realtà esistono tutte e due, no?
Esatto.
Però ne possiamo vedere solo una alla volta, è proprio lì.
Vince la ballerina in chat, ragazzi, nel sondaggio ha vinto la ballerina. Bene, allora... Proviamo a passare a questo punto alle tecnologie quantistiche e a quanto possono diventare fondamentali nella nostra vita quotidiana o nel futuro, nel prossimo futuro, ma prima di tutto capiamo bene qual è l'applicazione e com'è in effetti l'applicazione di tecnologie quantistiche.
Ma che dici? Che raccontiamo? Allora, diciamo, le tecnologie quantistiche, appunto, come diceva Paolo, fanno parte di quella che viene chiamata la seconda rivoluzione quantistica.
Okay.
Perché, come dicevamo prima, il fatto che le cose sono quantizzate è stato utilizzato già per le cose che conosciamo, che abbiamo qui su questo tavolo, eccetera. Invece adesso si cerca di utilizzare queste proprietà un po' più esotiche, tipo l'entanglement, tipo la sovrapposizione, eccetera. Allora, questo, ovviamente, tutte queste proprietà sono estremamente difficili da controllare, però aprono degli scenari completamente nuovi. Per esempio, il fatto che una particella, quando viene osservata, viene disturbata inevitabilmente, questo uno dice è una cosa negativa perché non ci posso fare niente, ogni volta che provo a farci qualcosa la disturbo. No, in realtà questa roba è stata utilizzata per quella che è la crittografia quantistica, cioè un modo che in teoria è assolutamente sicuro per scambiarsi delle chiavi crittografiche. Le chiavi crittografiche sono quelle che servono per codificare un messaggio e poi decodificarlo quando è arrivato a destinazione. Quindi il fatto che tu codifichi per esempio un'informazione, il tuo nome, qualunque cosa, in dei messaggeri quantistici che possono essere dei fotoni, che sono le particelle di luce che viaggiano nelle fibre ottiche, piuttosto che... ecco, questo fa sì che quando un eventuale spia volesse carpire la chiave, dovrebbe misurare questi fotoni e distruggerebbe lo stato di questi fotoni. Quindi due parti legittime, che sono convenzionalmente vengono chiamate Alice e Bob, no, nel campo della crittografia, potrebbero rivelare questo disturbo, perché potrebbero fare delle misure di correlazione e vedere che non hanno più, diciamo, hanno degli errori nella chiave, allora potrebbero prendere e buttare via la chiave, e questo sarebbe assolutamente sicuro da ogni punto di vista. Non mentre le metodi di crittografia che abbiamo attualmente, invece,
stiamo parlando di applicazioni future.
Sì,
scusami.
no, questa è la crittografia quantistica, esiste già. Esistono addirittura delle
abbiamo
compagnie,
abbiamo anche un'immagine, se non sbaglio, tra l'altro
di WhatsApp,
abbiamo delle compagnie che stanno producendo e commercializzando questi dei prodotti, quindi esiste addirittura già via satellite. I cinesi soprattutto sono molto attivi.
No, questo è un altro,
questo è un computer quantistico.
Questo è un computer quantistico,
esatto. Però possiamo anche
parliamo anche del computer quantistico, intanto se vuoi far scorrere un po' di delle immagini a livello, cioè, ecco, questa è la crittografia.
Sì.
Quindi viene rimbalzata da un satellite, questa,
esatto, si può fare anche in fibra ottica, quindi sulla Terra, ma questo da prospettive più ovviamente maggiori, perché si estende la distanza attraverso, esatto, perché non si passa più attraverso qualcosa che anche le fibre ottiche purtroppo dopo un po' distruggono lo stato delle particelle, non è che lo misurano, però sono un ambiente, come dicevamo prima, c'è l'interazione tra le particelle e l'ambiente. Invece passando per lo spazio, dove non c'è niente, riesci un po' ad andare un po' più lontano. Ecco, questo.
Certo. Ma io scusate, una cosa che ci tenevo a chiedervi. So che l'Unione Europea ha stanziato dei fondi enormi, in realtà, per questo tipo di tecnologie. Come mai e qual è la cifra di cui si parla? Spanne, insomma.
Allora, c'è un termine poco politicamente corretto, che adesso non si usa più tanto, che è supremazia quantistica. Allora, sviluppare il computer quantistico, magari poi vi dico qualcosa sul computer quantistico, così come sulla crittografia quantistica, è una cosa estremamente strategica e può fare la differenza negli anni a venire tra un paese che si porrà molto più avanti rispetto agli altri paesi nella sicurezza e nella capacità di computazione. Vi faccio un esempio. C'è la crittografia quantistica, ma c'è anche la crittografia classica. La crittografia classica è l'insieme di algoritmi con cui voi codificate i vostri numeri di carta di credito. Quindi quando andate su internet, il vostro numero di carta di credito viene crittografato con delle tecniche matematiche, e la vostra carta di credito è sicura dagli hacker, fondamentalmente perché un hacker, per craccare il numero della vostra carta di credito, dovrebbe risolvere un problema matematico difficilissimo. Quindi è un problema matematico. Sì, è un problema così difficile che nemmeno i più supercomputer più potenti del mondo riescono a risolvere, se non in 100 anni. Quindi con questi problemi difficilissimi voi comprate le cose sul online, senza citare nessuna nota piattaforma di... Un computer quantistico si è dimostrato teoricamente che può risolvere questi problemi in pochi secondi. Quindi se io possiedo un computer quantistico funzionante, posso craccare tutte le informazioni sicure che attualmente girano sulla rete. I numeri di carte di credito, le comunicazioni tra i militari, le comunicazioni tra i governi, tutto quanto viene considerato un dato sensibile.
Questo è un computer quantistico.
Dipende Amazon.
E sono i computer che sono l'analogo di quei computeroni che si vedevano meno di cent'anni fa, che occupavano delle stanze intere.
Questo è l'interno, diciamo?
Questo è un po' il SIL, l'analogo della CPU di questo computer, e occupa più una stanza come
una stanzone enorme.
Ecco, ma quanti computer qua? Perché uno adesso si sta ti preoccupando, chi è che magari il mio vicino, cioè, ecco, non può essere.
Se investire in criptovalute o tenere in banca.
Non può essere, diciamo, cioè, quanti computer quantistici esistono attualmente in funzione?
Questo difficile, nessuno lo sa, può anche essere che non lo sappia, perché comunque ci saranno anche magari dei militari, qualcuno che ha, però diciamo in realtà ci stanno lavorando le grandi, questi grandi colossi come Google, i più grandi ce li hanno loro, Google, IBM, e quindi diciamo, oppure c'è quel D-Wave che è una compagnia privata che si è visto prima, comunque il discorso è che questi computer quantistici adesso non fanno ancora paura, nel senso che sono a un livello embrionale di sviluppo, nel senso che non possono impensierire, diciamo, ecco, chi fa crittografia classica e noi. È chiaro che nel momento in cui si iniziasse a riuscire a capire, perché adesso ci sono alcuni problemi, no? Questi computer soffrono di questa decoerenza, del fatto che comunque tutti questi qubit che metti assieme fanno le operazioni con degli errori, e allora alla fine non riescono a fare tanto, però nel momento in cui qualcuno risolve qualche problemino tecnico, potrebbe essere che da un giorno o un altro
ci troviamo
col computer quantistico
funzionante
al 100%, a quel punto sì.
Cavolo. Intanto devo dirvi che in chat qualcuno dice: mi sa che mi metterò a studiare fisica quantistica, che visione interessata del mondo e delle cose. Quindi mi sa che avete convinto già qualcuno a studiare. Com'è il percorso di studi? Scusate, questa è una piccola parentesi.
È lungo e difficile.
Esatto, cioè come, cosa devi fare? Cioè, vabbè, laurearti in fisica. Penso,
sicuramente.
Tutti i percorsi di studi sono lunghi e difficili, per tutti noi è stato così.
Esatto. Già l'ho visto
tutti gli anni.
E questo tipo di percorso come si fa a, cioè, se uno
poi
volesse
si fa il dottorato in fisica, dopo aver preso la laurea si fa ancora un dottorato, ormai è richiesto sostanzialmente da tutti per entrare nei centri di ricerca o per rimanere nell'università e fare la carriera accademica, ma anche ovviamente, visto che adesso queste tecnologie si stanno veramente diffondendo, ormai l'ingegnere quantistico, possiamo dire, è una figura che inizia a essere interessante anche sul mercato, no? Perché Google cerca magari programmatori quantistici che utilizzino gli algoritmi quantistici per far funzionare il loro mostro.
Wow.
E quindi voglio dire, ci sono, probabilmente si apriranno un sacco di professioni.
Ah, sicuramente.
Io volevo fare una domanda su una rubrica che abbiamo noi, che chiamiamo sempre Fantafuturo, certo.
Ma aspetta, però, perché il Fantafuturo... Stranamente mi è venuta in mente. Sparala.
Secondo voi, in futuro, l'utilizzo di queste tecnologie, appunto, per avere questa doppia realtà contemporaneamente, potrà essere usata in campo legislativo? Cioè, nel senso, dire una persona era lì o non era lì in quel momento, contemporaneamente?
No, questo lo escluderei, nel senso che nel mondo macroscopico, al meglio di quanto sappiamo, e dovremmo essere veramente dei pazzi per pensare, più pazzi di quanto già appaiano queste teorie, non è pensabile che nel mondo macroscopico si possa stare e non stare in una stanza. C'è questa strana transizione dal mondo dell'infinitamente piccolo, dove queste cose sono la norma,
certo.
E quindi è assolutamente normale che un elettrone stia e non stia nello stesso istante allo stesso posto. E non è esotico, è la norma. Nel mondo macroscopico no, la gente o sta dentro una stanza o sta fuori dalla stanza. Quindi per quanto queste teorie siano suggestive, a un certo punto, transendo dal mondo dell'infinitamente piccolo al mondo dell'infinitamente grande, queste cose smettono di succedere in qualche modo, a meno che uno creda nella teoria degli universi paralleli, che per una teoria stramba perfino per gli standard della meccanica quantistica, il che è tutto dire.
Sì. Bene, allora ragazzi, noi abbiamo prodotto un piccolo cortometraggio, voi lo sapete, siamo un po' spaventati dal farvelo vedere, però diciamo che ci serviva sul gatto di Schrödinger, e ci serviva per arrivare un po' alla fine della nostra puntata e per rendere tutto più colloquiale, cioè rapportare, cioè come una metafora, il paradosso del gatto di Schrödinger a qualcosa, una situazione estremamente comune, cioè una situazione di due persone che si lasciano. Io con un po' di paura ve lo faccio vedere perché a noi piace, quindi ce lo guardiamo, dura poco, pochissimo, e poi torniamo e vi facciamo l'ultima domanda, speriamo con qualche idea in testa da questo corto.
In questo punto del podcast c'è un contenuto video che puoi trovare solo su YouTube, sul canale di Jack e lo Smilzo.
Grazie, grazie di cuore. Ci fa super piacere, insomma. Allora, vabbè, veramente grazie, grazie di cuore. E grazie a voi in realtà, ragazzi, perché ci avete fatto un po' muovere la testa in questa settimana, ci siamo divertiti a fare delle riprese, a scrivere qualcosina. E, però ecco, ci serviva davvero per provare a rendere più terra terra tutto questo, perché in realtà di qualcosa di estremamente terra terra stiamo parlando, non proprio per niente nella teoria, però siamo circondati da dispositivi quantistici, l'avete detto voi, quindi indubbiamente è qualcosa di profondamente, cioè di qualcosa che viviamo tutto il giorno, tutti i giorni, come l'amore appunto. E Antonio, vai, raccontaci.
Su cosa si concentra oggi? C'è la fisica quantistica a livello proprio nell'atto pratico, cioè,
che quali saranno i primi, diciamo, le prime,
fra 10 anni.
Esatto, questo ci interesserebbe capire.
Vai. Allora, diciamo appunto, ci sono vari filoni, no? Il primo è questo computer quantistico, che certo ci permetterà non solo di rompere le scatole a chi fa le transazioni su internet ma anche per esempio di simulare dei comportamenti di sistemi complessi, come per esempio le molecole, e quindi magari creare nuovi farmaci, perché riusciremo a capire esattamente, senza provarlo, che cosa succederà a delle combinazioni di molecole. Quindi e qualunque tipo di problema potrà essere affrontato con questi calcolatori. Oppure ci saranno appunto questi sistemi crittografici che ci verranno in aiuto se il computer quantistico appunto verrà sviluppato. Oppure ci sono anche tutto il mondo della sensoristica, per esempio. Tra l'altro io e Paolo ci occupiamo di quello nella vita.
Okay.
Per esempio io mi occupo di diciamo di imaging ottico che usa queste proprietà quantistiche, queste fantomatiche correlazioni per migliorare le immagini. Sì, e quindi diciamo quello è un'applicazione. Paolo anche lui fa cose della sensoristica, magari spieghi meglio.
Sì, io posso dirvi brevemente quello di cui mi occupo. E io lavoro, sono un fisico della materia, quindi lavoro sui materiali e cerco di costruire in certe classi di materiali dei piccoli gatti quantistici, cioè dei piccoli stati di cui posso controllare gli stati di sovrapposizione. Lo faccio dentro dei cristalli, un lavoro sul diamante artificiale, e in campioni di diamante creo dei difetti nei quali posso realizzare dei piccoli gatti quantistici e cerco di manipolarli. E questo è quello che facciamo di mestiere nelle nostre quotidianità di ricercatori. La nostra quotidianità di ricercatore purtroppo non è solo nel laboratorio, no, vuol dire anche
tanto al computer
bisogna richiedere i fondi per fare queste cose. Esatto. Una cosa su cui poi mi sono dimenticato di accennarvi è che l'Unione Europea ha deciso di investire 1 miliardo di euro vostri, dei contribuenti italiani, in queste cose.
Tutte le criptovalute che pensate.
Quindi diciamo che 1 miliardo di euro dei contribuenti è finito per finanziare queste cose.
Lui?
Insomma, magari
Lupin.
E non è detto che funzioneranno, certo, perché forse certo. Non bisogna essere over ottimistici e over sensazionalistici in queste cose. Magari non si potrà mai costruire un computer quantistico, wow, per quanto ne sappiamo.
Cavolo.
È una scommessa questa, come certo tante altre scommesse tecnologiche e scientifiche. Alcune le si sono vinte, perché c'era chi pensava che i computer non sarebbero mai diventati più piccoli di una stanza, nel mondo ci sarebbero stati al massimo 4-5 computer. Adesso un tostapane ha una potenza di calcolo superiore a quella che c'era sui primi satelliti. Altre promesse tecnologiche non sono state mantenute, quindi noi non sappiamo se queste cose poi riusciremo a farle per davvero.
Siamo in uno stato di sovrapposizione continua. Benissimo, questo
è... di guardarla bene.
Gio, vai, scusa.
Ma mi viene in mente che tante volte le grandi teorie, le belle teorie hanno il limite di essere un po' vanitoso, di cercare di spiegare qualsiasi cosa. La psicologia a volte su questo pecca un po', cioè cerca di acchiappare qualsiasi cosa che passi vicino. Ad esempio, la fisica quantistica a un certo momento si pensava potesse spiegare l'insorgere della coscienza, perché si pensava che i neuroni effettivamente potessero funzionare in maniera quantistica. Poi, insomma, il dibattito è rimasto un po' lì, ma sostanzialmente pare di no, ecco. Ma da quanto ci avete raccontato voi questa sera, mi sembra che in qualche forma il campo in cui siete voi si sia già dato una certa buona autopercezione e abbia un po' capito che può spiegare tanto ma non tutto, cioè con il fatto che già ci sia una certa consapevolezza che si funziona molto bene a un livello micro, ma se si passa al macro, al reale, già sappiamo che andiamo a parlare un po' male. Questo secondo voi è un punto di forza che tutelerà il futuro della teoria quantistica, della fisica quantistica, oppure no?
Sì, non so, cioè ogni teoria Figata. Ha un suo ambito applicativo.
Cioè, commenti, mettono anche i commenti a volte, con però era per voi.
No, ma quello che dici è veramente giusto, è molto profondo questo, cioè nessuna teoria può avere la pretesa di spiegare tutto. Le teorie spiegano delle cose in un certo ambito, in un certo contesto.
Certo.
E la meccanica quantistica è un cacciavite, è uno strumento che ci serve per capire alcune cose. Ha questo pregio barra difetto di essere molto evocativa e molto suggestiva.
Certo.
E quindi uno poi trova analogie, trova risonanze, trova cose belle, interessanti. Bisogna tenere i piedi per terra e capire quando un'analogia è bene che resti un'analogia.
Chiarissimo. Ragazzi, noi purtroppo siamo arrivati alla fine puntualissimi, veramente, per me è veramente volata quest'ora insieme. E ringrazio tutti quanti, ringrazio soprattutto voi, ringrazio
grazie a voi.
Insomma tutto l'apparato che si è messo in moto per portarci qua questa sera e fare questo evento di cui siamo veramente veramente super contenti e spero anche voi. Quindi grazie Paolo Ivano.
Grazie.
Grazie di cuore, quando vorrete tornare siete assolutamente invitati quando volete e dici scusa, non volevo interrompere.
No, niente, volevo solo ringraziare voi che invece ci avete permesso anche, per me è la prima volta che mi trovo in una situazione del genere con questo pubblico giovane senza parlare troppo astruso, insomma, speriamo di esserci fatti capire, insomma.
Guarda, per quanto riguarda me,
almeno in parte.
Va bene, ragazzi, grazie a tutti, grazie di cuore. Io vi ricordo che il lunedì sera alle 21 va sempre in onda Uovo Sodo, non con tutto il pubblico, insomma in modo diverso,
però
ma comunque
Fantini.
Su Twitch ci siamo assolutamente, quindi se avete piacere noi siamo qui e grazie ancora a tutti e due, grazie, è stato veramente
grazie
bellissimo.
A
grazie a tutti
grazie
e buona serata.
Ciao.